Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:36 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Science Fiction Double Feature a tutti amici, buonasera, buonasera e benvenuti alla 14ª puntata della 12ª stagione di Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali, il settimanale dedicato alla settima arte di Radio Città del Capo, che state ascoltando sui 96.250, sui 94.7 MHz, oppure, vero, anche in streaming su radiocittadelcapo.it.
Vabbè, allora se mi devi sfregare i bassi, non ho capito.
Ho voluto sparigliare.
Io ho il completo appannaggio dei bassi. Quindi quando
completo appannato.
Tu
anche,
non puoi abbassarti come mi abbasso. Io non ti abbassavo, caro amico Francesco.
Ciao Tommaso.
Una buona serata a te.
E poi?
E ovviamente una buona serata a tutte le mie ascoltatrici del dance floor.
Perché il dance floor?
Perché mi viene sempre la voce di Alessio Bertallot, scusa. A tutte le abbonate del dance floor. Alle ascoltatrici che diventeranno abbonate del dance floor. A tutte le abbonate che diventeranno dance floor, bravo.
Grazie.
A tutte voi. Un dance floor grande come il più grande club di Londra.
Ci assomigliavo un pochino,
abbastanza. Ammetto. Più che altro che hai troppi capelli sale e pepe per essere Alessio Bertallot.
Esistono sempre i rasoi, comunque.
È vero.
O l'alopecia, a seconda dei casi. Allora,
buonasera.
Che puntata bella ricca, perché ricordiamolo, per voi che ci state ascoltando, sono gli ultimi sprazzi di cinema, fondamentalmente, quindi godetevi queste puntate, perché da febbraio-marzo parleremo di cucina, probabilmente.
Sì, sì, i distributori hanno deciso di far uscire tutti i film interessanti nel giro veramente di pochissimo. E quindi noi oggi abbiamo una scaletta ricolma non solo di bei film, ma anche, per esempio, di cose da segnalarvi.
Esatto.
Cose che avverranno.
Esatto, perché
di segnalazioni
cinema
che avverranno essendo cose.
Grazie, perché
di segnalazioni che saranno abbonati di Tommaso.
Allora, perché il cinema, la settima arte e quanto di più vicino alla settima arte non è solamente nelle sale cinematografiche.
No.
Ma è tutto intorno a noi. E questo è un po' Megan Gale.
È vero.
Ciuccio
sì.
Intorno a c'è.
Guarda, sei stato carino per introdurre questo seminario di cui peraltro, diciamo, parlerà anche uno dei curatori, il nostro caro padre fondatore di Seconda Visione, il dottor Paolo Noto, ne parlerà domani su queste frequenze all'interno di Humus alle 17:40.
E sarà anche contento il dottor Noto che l'abbiamo, insomma, introdotto con Megan Gale. Secondo
molto,
me lui
sì
può apprezzare.
Soprattutto Giacomo Manzoli, credo che sarà contento, visto che sono loro due, Manzoli e Noto, i curatori di questo convegno di studi sulla critica della critica. Sono tanti i relatori che intervengono, da Giuliana Benvenuti a Roy Menarini, da Claudio Giunta a Wuming 1, da Antonio Pascale a Andrea Minuzzi, Re De Pascalis,
Claudio Bisoni anche,
Giuliana Benvenuti. 31 gennaio, 1 febbraio, per saperne di più andate sul sito del Dipartimento Arti Visive, Performative e Mediali dell'Università di Bologna, cioè dar.unibo.it.
Esatto, oltretutto questa serie di convegni saranno anche trasmessi in streaming, c'è la possibilità dello streaming, ma voi andateci fisicamente, che bella la partecipazione.
Tutto su dar.unibo.it. Noi facciamo un grande in bocca al lupo per questo convegno di studi critica della critica. Se ne parlerà anche a Humus domani. E a Humus però si è parlato oggi di uno dei due film, appunto con Roy Menarini, che è uno dei relatori. Vedi come tutto torna.
Ma e il cerchio mi si chiude. Bravo, bravo, puntuale.
Lincoln. Ma parleremo anche di un altro film. Nel mezzo vi diamo un'altra cosa ancora, una chiacchierata con Roberto Benatti, che cura i radiodrammi di Radio Città del Capo da tanto tempo e con risultati eccellenti, che questa volta ha deciso di concentrarsi su Ai confini della realtà.
Tommaso e Francesco, due giovani apparentemente normali, due giovani che stavano per entrare ai confini di Seconda Visione.
Frankenweenie, un film di cui parleremo tra poco qui a Seconda Visione, perché il primo film di cui parliamo è un altro.
Brava Careno, che ricordiamolo con i suoi yeah yeah yes ha dedicato la canzone alla trasmissione di Francesco del pomeriggio.
Ah.
No, è bello, l'hai mai ringraziata per averti dedicato Maps?
Sempre, sempre, guarda, infatti è sempre molto molto carina Careno, e noi la ringraziamo anche per questa Strange Love. Allora, il film di Spielberg su Abe Lincoln, lo chiamiamo così perché...
Confidenziale. Ciao Abe. 5 alto, eh.
È un film stracandidato agli Oscar.
11 o 12 più o meno.
Insomma, una botta. E com'è andata al Golden Globe?
Golden Globe, grande sorpresa, perché era ovviamente il favorito, ma è stato scalzato da Argo sia come miglior film sia come miglior regia, e aggiudicandosi il Golden Globe solamente per l'interpretazione, e come può essere altrimenti, di Daniel Day-Lewis. Ma secondo me, io questa teoria, volevano dare il Golden Globe ad Argo, così, come dire, chiudevano la pratica, così non ci pensavano più agli Oscar.
Ah, dici che quindi per una volta hanno fatto sto manino dicendo, sì, vabbè, dobbiamo, sì, fare questa cosa.
Sì, sì. Direi che sicuramente l'Oscar come miglior attore, diciamo che non ci dovrebbero essere dei problemi, visto che li sta vincendo più o meno tutti Daniel Day-Lewis. Ma prego a te fare un po' di storia americana.
Vuoi che vada con questa? Che mi sembra...
Sì, sì, mi piace.
Le battaglie epiche del rap della storia. Lincoln. Abe Lincoln contro Chuck Norris.
Yeah!
Battaglie epiche della storia. Questo è un video che abbiamo postato sul nostro profilo Facebook, con il quale ovviamente potete interagire senza problemi. E adesso però noi...
Anzi, si può usare, diciamolo che con le nuove tecnologie si può usare anche il social network Facebook per votare, per darmi solo un minuto.
Lincoln, Steven Spielberg, dopo il passo falso di War Horse, che io peraltro...
Io non lo trovo un passo falso.
Tu non lo trovi un passo falso? Vabbè. Allora, per quello che mi riguarda, dopo il passo falso di War Horse...
È bello, perché essere sempre così d'accordo, mi piace sempre. Anzi no, in realtà, vabbè, erano usciti tutti e due in un anno, ovvero War Horse e Ten Ten.
A Ten Ten, sì sì, è vero. Arriva adesso, alla fine dell'anno scorso, l'altro giorno in Italia, con questo Lincoln. Si esaminano gli ultimi mesi di vita di Lincoln, ma non come vi aspettereste voi o pubblico di Seconda Visione, facendo colmare tutto nel attentato al teatro che costò la vita al presidente, bensì tutto è concentrato a un voto della fine del gennaio 1865 per far approvare il 13° emendamento che abolisce per sempre la schiavitù. Lincoln, repubblicano, si trova paradossalmente contro i democratici e contro anche una parte di repubblicani. La sua strategia riguarda l'altro grande argomento e evento dell'epoca, che è ovviamente la guerra americana. Lincoln, come sapete, darà una sterzata definitiva alla guerra, e Spielberg quindi ci mostra un uomo tra la figura pubblica e soprattutto le stanze, gli uffici e la famiglia, in un momento veramente cardine non solo della storia americana, statunitense, ma anche di quella mondiale. 2 ore e mezzo di film, non vorremmo dire più di così.
Guarda, dato la materia, dura anche poco.
Beh, sì, in effetti.
Tutto sommato c'è andato a vedere. Quest'anno vanno un casino. Ansel fa un casino quest'anno, mi viene in mente Zoolander. Vanno un casino i film lunghi, perché sì, durano tutti più di due ore. Adesso la prossima settimana uscirà anche Catherine Bigelow, che dura 2 ore e 40.
Benissimo, ma io pensavo una cosa, Tommy, ma secondo te è perché il film viene visto comunque come un bene e come sempre di più un intrattenimento, per cui è lungo, vale di più i soldi?
E non lo so se può essere paragonabile a Bollywood, dove i film durano almeno 3 ore, 3 ore e mezza.
Non lo so.
Sicuramente qui trovo che le 2 ore e mezza siano giustificate dalla materia. Ci sono altri film che durano più 2 ore e passa e uno non si spiega il perché debbano durare così tanto.
Comunque, non è questo caso.
Non è questo caso. Diciamo che 2 ore e mezza sono abbastanza necessarie per buttare lo spettatore addentro alla materia. Allora, caro amico Francesco, allora, ti è piaciuto,
Tommaso,
o non ti è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto, l'ho trovato un film che sceglie di togliere, apparentemente, cioè in realtà sceglie di togliere, anche se poi stiamo parlando di un film visivamente molto molto bello e oltretutto di un film che comunque è strutturato per certi versi in maniera classica. Ci sono delle tensioni all'interno delle scene che portano alla scena successiva, ci sono dei momenti topici dell'azione nel film, anche se ovviamente qui non stiamo parlando né di scene di guerra, ma né di cose del genere, ma più che altro di conquiste, di voti dell'opposizione, di imposizione della volontà del presidente sul gabinetto di governo e cose di questo tipo. A te è piaciuto?
A me è piaciuto non molto, mi è piaciuto tantissimo. Dei film che sono usciti al momento al cinema, secondo me è la sorpresa dell'anno. In realtà ce ne sarebbero altre 2 sorprese dell'anno, ma sono film che ancora devono uscire, quindi non mi sbilancerò, se no. Secondo me, al momento.
Ma smetti di tirartene
in questo momento? No, nel senso. Sono film che, per fortuna, la nostra distribuzione ha deciso finalmente di comprare, quindi girano da diversi mesi, quindi è un bene che escano. Però al momento dei film usciti trovo che sia la sorpresa dell'anno. La sorpresa dell'anno per diverse ragioni. Intanto è un film che da spielbergiano convinto. Spielberg è stato uno dei miei miti personali, è ancora forse uno dei miei miti personali. Io sono cresciuto con Spielberg, però è un film, è il film che non ti aspetti da Steven Spielberg. Nel senso che noi siamo abituati comunque alla retorica, non con l'accezione negativa, di Spielberg. Insomma, gli ideali, l'idealismo di Spielberg, il fatto di girare in un certo modo, in un modo forse dai più visto come molto enfatico, spingere molto sull'elemento intimista familiare di tutti i suoi film, sono i suoi tratti distintivi. Ebbene, questo film trovo che sia diverso dai film degli altri di Spielberg e lo pone forse tra le sue opere migliori, secondo me, degli ultimi 10 anni. In primis perché rispetto a tanti altri film di Spielberg è il primo film di Spielberg forse di parola. Perché la sceneggiatura non c'è una persona qualsiasi, ma c'è Tony Kushner, che è un drammaturgo, vincitore del premio Pulitzer, colui che ha scritto un testo bellissimo per il teatro, ovvero Angels in America.
Quindi vuole un po' ridurlo, non dico a un Kammerspiel, perché non è questo il caso.
Beh, però ci siamo, cioè, nel senso, l'elemento teatrale, il fatto che a scrivere sia Tony Kushner, che con Spielberg aveva già lavorato in Munich, ma lì, diciamo, la parte di Spielberg andava a sbavare un po' quello che di buono c'era di scrittura. Ecco, il testo è la parte preponderante e Spielberg sembra asservito al testo. È un testo altissimo, è un testo che evita il didascalismo. Del resto noi non siamo di fronte a una biografia classica di un presidente, vita, morti, miracoli, vediamo solamente gli ultimi 3 mesi di vita, non vediamo, e non è che si sta a spoilerare, facciamo fatica a vedere anche quello per cui è ricordato, ovvero la sua morte. Non ci sono didascalie che raccontano poi come è andata a finire. È un film molto asciutto da questo punto di vista, dove la parola è principale. Non ci sono scene di massa, la scena di guerra iniziale è solamente una cosa di pochissimi minuti e viene appunto interrotta da un discorso, da una parola.
C'è una scena di massa però interessante, no? Così ti calmo che sta venendo un infarto. E,
mi sento molto Lincoln in questo momento. Sì, mi sta crescendo anche la barba.
Sì, sì, uguale.
E ho anche un cilindro. Che guarda,
esatto,
un po'.
Ma non
da
diciamo
dove l'ho tirato
dove,
fuori?
Amici.
Da dove l'ho tirato
da un
fuori?
Un coniglio, probabilmente, caro Tommy. Ma c'è una scena di massa in realtà. Una scena in cui il presidente Lincoln si trova di fronte al vero orrore della guerra civile. E a proposito di questo momento, è un momento in cui il presidente si confronta con suo figlio. Non soltanto abbiamo detto il grandissimo Daniel Day-Lewis, ma anche Joseph Gordon-Levitt, appunto, nei panni del figlio maggiore di Lincoln, Sally Field nei panni...
Una rediviva Sally Field,
esatto, infatti,
candidata all'Oscar.
Nei panni della moglie e poi tanti altri, David Stratheim, Jared Harris...
Tommy Lee Jones,
Tommy
candidato
Lee Jones,
all'Oscar.
Candidato all'Oscar. In questa scena, appunto, si esplicita anche un altro dei temi, no? Che sono dei temi spielbergiani sempre... Ma dei temi che stiamo anche ritrovando al cinema da parte di registi che in qualche modo vogliono leggere e rileggere in maniera più o meno esplicita la storia americana. Qui siamo non dalle parti del didascalico, ma di certo neanche dalle parti simboliche di Paul Thomas Anderson, per dire. Quindi, di nuovo, però, abbiamo un rapporto padre-figlio non così sviluppato all'interno del film, ma significativo perché coincide la risoluzione... a una scena di massa in cui c'è una sorta di epifania di Lincoln. Prima di andare avanti, sì, siamo in diretta, sì, ci chiedono. E poi c'è Chiara che dice: sono stata oggi a vedere Lincoln in una sala gremita di anziani. In loro onore, voto Tommaso, l'anziano simile, per dammi solo un minuto.
Che
per
simpatica,
Lincoln,
grazie,
quindi.
Grazie. No, poi tu...
È arrivata un'altra mail, scusa, già che ci sono, la leggo un secondo. Grandissimi, dice Fix via mail. Finalmente riesco ad ascoltarvi in diretta. È un anno che ci provavo, non ce l'ho mai fatta e dovevo andare avanti solo di podcast. No, però noi ti ringraziamo,
no,
perché comunque
sempre
ed edizione.
Piacere.
Sono andato a spararmi Flight, quindi qui forse parleremo
la prossima
settimana,
direi,
sì.
Proprio di sì.
E poi sono scappato subito ad ascoltarvi. Grazie, speriamo che i popcorn non ti siano andati di traverso. Poi ci chiede un paio di cose.
Ma il dottor Noto, a parte i seminari, dove l'avete messo? E che è? Non passa più per di lì? È molto impegnato con i seminari. Diciamo così.
E poi? Il blog.
E il blog, che facciamo? Lasciamo orfani un sacco di lettori, o meglio un sacco, non so, ma lasciamo orfano il sottoscritto perlomeno. Abbi fede.
Abbi Lincoln anche.
Insomma, se la Fenice è risorta dalle sue ceneri, che ci vorrà mai per far risorgere un blog? Grazie Fix per seguirci sempre, per l'affetto. Comunque, secondo me, io ribadisco come proprio perorazione quasi politica, andatevi a vedere Lincoln, perché veramente io l'ho già messo nella cinquina se non terzina dell'anno. È un film notevolissimo, è un film difficile, è un film classico, come hai detto tu, per la sua componente fortemente teatrale. Ma è un film...
non classico nella scelta forse dei momenti narrativi da raccontare, insomma, dei momenti che vuole raccontare di questa storia.
Sì, sì,
dire.
E comunque vive ovviamente di tante cose, ma è ovvio che la performance di Daniel Day-Lewis ha qualcosa di incredibile. E ci dicono, perché noi l'abbiamo visto a Los Angeles, quindi in lingua originale, che è una roba stupefacente, ci dicono che il doppiaggio italiano affidato a Pierfrancesco Favino, quindi un attore, non sia propriamente adeguato. Ecco, c'era un articolo interessante l'altro giorno su Repubblica del caso di Django Unchained, che a Roma ha superato come incassi, la versione originale ha superato quella doppiata. Ecco, è il momento forse storico per riconsiderare l'opportunità, se non altro, di dare la scelta allo spettatore di poter vedere o la versione doppiata o la versione originale, non solamente la versione doppiata, visto che i doppiaggi ultimamente li tirano un po' via.
Ale ci scrive: siete interessanti, ma secondo me state spoilerando un po' troppo. Io ero convinto
Lincoln muore.
Io ero convinto che lo sapessero tutti del fatto che Lincoln muore.
E anche perché si svolge nel 1865, quindi è morto. Comunque è morto, mi dispiace. Anche il Titanic,
dai,
alla fine
Tommy,
affonda.
Tommy, allora, per favore.
Però Kate Winslet vive.
La smetti? A partire da domenica pomeriggio partirà una nuova serie di radiodrammi qui su Radio Città del Capo, ispirati a che cosa?
Thank you.
E la sigla che sicuramente avete riconosciuto, quella di una serie televisiva meravigliosa,
mitica, mitica.
Stiamo parlando di Ai confini della realtà. Incubi dai confini della realtà è il titolo della serie di radiodrammi che andranno in onda a partire dalle 15.30, insomma dopo il GR di domenica. Noi abbiamo al telefono il curatore Roberto Benatti. Roberto, ciao, benvenuto a Seconda
ciao
Visione.
Ciao Francesco, ciao Tommaso, ciao, e ciao a tutti.
Come stai?
Bene, io sto bene, sono ansioso di parlare con te di questi miei radiodrammi che, devo essere sincero, un po' mi intimoriscono ancora, perché confrontarmi con uno dei più grandi sceneggiatori del cinema fantastico, di fantascienza e dell'horror, mi vergogno un po', devo dire.
No, guarda, non ti preoccupare.
Ma in questo momento sei come Rod Serling, sei su una poltrona con un libro davanti al fuoco. Io ti immagino così.
Con la sigaretta in mano.
Esatto, esatto.
Sì, lui fumava 4 pacchetti di sigarette. Nella sua vita ne ha fumate 1 milione.
Mamma mia.
Però purtroppo ci ha rimesso la pelle.
Ecco, quindi diamo anche
però un messaggio forte. Diamo un messaggio forte, però se le sigarette permettono di creare una serie del genere,
cioè, uscire da questo discorso, per favore, grazie.
Come
ti è venuto in mente di riprendere alcuni dei copioni dei confini della realtà e come li hai trasformati?
Beh, intanto mi è venuto in mente perché io ho sempre adorato questi film ed era molto difficile vederli. Io li vidi che ero un ragazzino alla televisione negli anni 60 e mi avevano sempre colpito, ricordo, non so, Tempo di leggere, la storia di uno che ama la lettura e rimane solo al mondo pieno di libri, ma purtroppo gli succede che, essendo miope, gli si rompono gli occhiali e non può leggere tutti quei libri che lui adorava tanto. Mi è venuto in mente perché ho sempre adorato questo genere, la fantascienza, il fantasy, ma soprattutto questi telefilm. E li seguivo, insomma, e poi finalmente sono riuscito a prendermi tutta la collezione che è uscita in DVD, e allora, rivedendomi di tutti, ho pensato che forse si potevano adattare alla radio, anche perché Rod Serling comincia come sceneggiatore radiofonico, quindi queste sue sceneggiature televisive sono molto radiofoniche, quando per radiofonico si intende che riescono queste sceneggiature, questi dialoghi, ad evocare delle immagini che possono vivere anche senza le immagini, televisive. E allora mescolandole a i suoni, i rumori, le musiche che erano di Herman, mi è venuto in mente di adattarle per la radio e di fare così questa sfida, cercare di evocare delle immagini attraverso i suoni, i rumori, la musica e soprattutto i dialoghi e la voce.
Allora, ricordiamo intanto che Ai confini della realtà è una serie nata nel 1959, sono state fatte 5 stagioni, mi pare, di quelle classiche. Poi hanno, tra l'altro, uscite tutti in bellissimi cofanetti, ricchissimi di extra, che vi invitiamo caldamente a procurarvi perché sono veramente dei gioielli. Registi famosi che hanno diretto gli episodi, attori famosi, eccetera. Poi sono state riprese negli anni 80 con meno forza, ma insomma è stato l'antesignano di tantissime cose, vari X-Files. Ecco, alcuni episodi di Ai confini della realtà, che in casa mia è sempre stato un grande classico, culto, quindi io li ho visti tutti fin da piccolo. Ci sono alcuni episodi che vivevano anche di un colpo di scena, vogliamo chiamarlo così, anche visivo. Ecco, certo. Tu hai operato dei cambiamenti per rendere determinati effetti, diciamo che nella loro semplicità,
sì,
poi
sì, certo, nella loro semplicità. Tutti i film finiscono sempre con dei colpi di scena e soprattutto con delle morali che poi sottolineavano quello che era il film, e le morali erano dette in diretta proprio da Rod Serling. In qualche caso ho dovuto trasferire, adattare, utilizzando i suoni, i rumori, la musica e la voce, per cercare di far vedere delle immagini che non ci sono. Ad esempio c'è un film che si chiama 22, che è un incubo in diretta, e nel film si vede l'incubo, si vede una donna che cammina in un ospedale, entra in un ascensore e poi urla dopo aver sentito dire c'è posto ancora per uno. Ecco, io l'ho fatta con dei rumori, ho reso quelle immagini con dei rumori verosimili e con una musica di sottofondo per cercare quell'atmosfera, per cercare di evocare delle immagini attraverso quello che si può fare alla radio. Ecco, la sfida era questa, insomma, quella che mi sono posto, diciamo.
Ma toglimi una curiosità, sei tu che poi con la tua voce fai il monologo introduttivo di ogni episodio?
No, il monologo introduttivo di ogni episodio è letto da Davide Lora. L'ho scritto io e non è proprio identico a quello che è cambiato. Non è identico a quello di Rod Serling, è cambiato un po' è rimasto, diciamo, nell'atmosfera, almeno spero, però no, non lo leggo io, no, lo legge Davide Lora. Anzi, questi sette radiodrammi sono stati recitati da tre gruppi teatrali, diciamo. Uno fatto da Stefano Morettini e il suo gruppo, un altro questa è una chicca, che è il gruppo teatrale Viaggiante, composto da Loriano Machiavelli, Guido Ferrarini, Paolo Bondioli e Luciano Leonesi, che si sono prestati a recitare alcuni di questi radiodrammi, e l'altro da un gruppo che si chiama Legio e che collabora con me per la lettura di racconti, e li ho invece in questo caso messi all'opera per recitare nei radiodrammi.
Allora, l'appuntamento è alle 15.35 circa da questa domenica per 7 domeniche con Incubi ai confini della realtà. Roberto Benatti è il curatore. Roberto, noi ti salutiamo facendo ascoltare il promo che sta andando in onda in questi giorni sulle nostre frequenze, ringraziandoti tantissimo. E io posso dire che li ho ascoltati e sono veramente, veramente belli. Ho avuto il privilegio di poterli ascoltare un po' di tempo fa. Roberto, grazie mille.
Grazie a voi.
E a presto. Buona serata.
A voi, ciao a tutti.
Ciao. Grazie. Ciao.
Incubi dai confini della realtà.
A partire da domenica 3 febbraio alle ore 15.30 su Radio Città del Capo, per 7 domeniche entreranno nelle vostre radio 7 incubi, 7 radiodrammi che vi trasporteranno in un'altra dimensione.
In un altro mondo.
Sintonizzatevi.
Incubi dai confini della realtà.
Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbruck?
No.
Ah, bene. Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro?
Non si arrabbierà, eh?
No, io non mi arrabbierò.
Abbi qualcosa.
Abbi qualcosa. Abbi chi?
Abbi norme.
Abbi norme?
Sono quasi sicuro che era quello il nome.
Vorresti dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante
Canaglia! È questo che vorresti dirmi?
Quando si parla di tutto ciò che rilegge Frankenstein, il romanzo della Shelley, non si può non andare a Mel Brooks e a quella meraviglia del 1966 che è Frankenstein Junior. Ma noi invece adesso vi parliamo di...
un qualcosa che inizia come Frankenstein Junior, ovvero Frankenweenie.
Frankenweenie, sì, amici, era il primo, uno dei primi lavori di Tim Burton, il primo lavoro prodotto dalla Disney, un mediometraggio in bianco e nero che raccontava la storia di un ragazzino che, disperato per la morte del suo cane Sparky, protagonista anche dei suoi filmati amatoriali, delle sue messe in scena, della sua vita poi, decide di riportarlo in vita attraverso il metodo raccontato nel romanzo gotico. Tim Burton, anni dopo, quasi 30 anni dopo, perché se non sbaglio è dell'84 il film, decide di riprendere il soggetto fondamentalmente, che lui infatti scrive, e di girare Frankenweenie in versione animata con la stop motion, per intenderci la tecnica già utilizzata dalla sposa cadavere. Nel frattempo arriva un altro voto per
allora,
te, per Lincoln, che
capito,
bello.
Capito, ma così poi sintetici, almeno scrivete qualcosa, bravi, ci siete piaciuti.
Sapore di casa, mi viene da dire,
ho
guarda.
Ho capito, però ci piace la trasmissione, abbiamo visto questo film, no, votare se ne vanno, ho capito.
Vabbè, è giusto.
Allora. Io voglio il riconteggio o mi appello al 13° emendamento.
Quello che vogliamo dire di Frankenweenie, che alla fine è un film riuscito. Bisognerebbe chiedersi veramente cosa abbia spinto Tim Burton a riprendere un suo lavoro.
Guarda, secondo me i soldi.
Ma dai, come
io
sei?
Lo dico sinceramente, dopo che Tim Burton ha fatto Alice nel Paese delle Meraviglie, io diciamo che un po' l'ho abbandonato e ho capito che il gotico gli permette di pagare il mutuo probabilmente. Insomma, uno stile veramente inventivo e creativo che ha ridefinito un genere negli anni 80 e 90, posta alla merce comunque del denaro, perché insomma le ultime prove di Tim Burton sono state un po' dei marchettoni, dove il suo stile appunto cercava di inserirsi in contesti molto più... disneyani nel termine negativo, nell'accezione negativa. Qua invece, nonostante la produzione Disney, e guarda caso però rifacendosi al suo cortometraggio, ritorna alle sue atmosfere, ritorna un po' il Tim Burton che noi abbiamo amato, trovo.
Sì, è vero, tant'è che gli omaggi a quel film e a quel periodo in cui è stato girato, al periodo della vita artistica di Tim Burton e alla vita artistica e prodotti di Tim Burton in genere, ce ne sono tanti in questo Frankenweenie 2012, diciamo, visto che appunto il film è uscito alla fine dell'anno scorso. Per esempio, una serie di attori che non lavoravano da tempo con Tim Burton e che invece si trovano adesso di nuovo a fare qualcosa per lui. Per esempio, i doppiatori Winona Ryder, Martin Landau, sono
due. Io quando ho visto Martin Landau pensavo fosse morto. Forse perché l'ho associata al Bela Lugosi da lui interpretato in Ed Wood. Io ero convinto che Martin Landau fosse morto. Ho detto, ma come hanno fatto? E poi vabbè, c'è sempre Catherine O'Hara, insomma, la madre di una delle attrici storiche di Tim Burton.
E c'è anche, come dicevi tu, l'atmosfera di quei film, quell'atmosfera gotica, buffa ma non ridicola, perché secondo me questo film ha qualche piccirillo, un po' di spaventi glieli fa prendere.
Io me lo sono chiesto, secondo me è un film che può spaventare.
Soprattutto verso la fine.
Sì, sì, secondo me dà quel brivido che fa sì che sia un film superiore rispetto alle prove, diciamo, più tra virgolette commerciali di Tim Burton, si ritrova quell'atmosfera anche nella suburbia, come è descritta questa suburbia, seppur in stop motion. La suburbia e la periferia, le zone residenziali, diciamo, alla Edo Armani di Forbice. È un film con un bellissimo ritmo, girato veramente molto bene, dove Tim Burton mette tutto il suo immaginario, ma
e anche poi tutto il riferimento all'horror, dall'horror degli inizi all'horror romanzo, fino ad arrivare quasi al fantastico, e a film più o meno coevi rispetto a Frankenweenie. Sono delle evidenti citazioni da Gremlins di Joe Dante,
sì, è vero,
che è del 1983, quindi insomma
sì.
Direi che siamo là.
Diciamo che tutto quello che era contenuto nel mediometraggio di partenza c'è tutto, anche la barboncina vicina di casa che ha il pelo come Elsa Lancaster nella Moglie di Frankenstein.
Ci sono un pochino di variazioni, perché ovviamente dai 40 minuti del mediometraggio iniziale il minutaggio si raddoppia praticamente, quindi bisogna mettere qualcosa in più. E dove li mette in più i riferimenti Tim Burton? Secondo me, appunto, da un lato aumenta i riferimenti alla sua stessa filmografia, dall'altro aumenta i riferimenti al genere horror fantastico, soprattutto cinematografico, ma non solo, e poi un pochino, diciamo che strizza l'occhio, ma non troppo, al contemporaneo. Cioè, nel senso che comunque, per esempio, la composizione, il modo che i personaggi hanno di interagire, la composizione di questa specie di gruppo di ragazzi, è fatto proprio da un lato su una visione, insomma, degli orientali come incredibilmente capaci nelle materie scientifiche, dall'altro con un personaggio quasi bartoniano che vorremmo vedere come la proprietaria del gatto, che attraverso le sue feci riesce a fare delle divinazioni. È una scena molto molto divertente. Ecco, anche corporalità,
sì,
Rutti,
sì.
Sputi,
sì,
sì. Moccio.
Però senza scadere nel triviale o anche nel eccessivamente contemporaneo, nel giovanilismo. Insomma, ricordiamo che la deliranza del cappellaio matto di Johnny Depp penso che sia
la
il
deliranza.
Male.
Ma perché ogni volta io faccio anni di analisi per toglierla
e questa... io te la ritiro fuori,
sì,
perché trovo che sia il male del cinema, o come distruggere tutto quello che un autore ha seminato fino a quel momento attraverso una sequenza di 30 secondi. Un mondo, l'utilizzo di un attore, tutto. Ecco, forse
qui diciamo rischia poco, ma porta meglio a casa il risultato.
Sì, secondo me c'è da dire che uno dei meriti è A, non utilizzare Johnny Depp neanche come doppiatore né come caratterizzazione, B, riutilizzare come caratterizzazione dei personaggi. Cioè, si va molto indietro nel Tim Burton, proprio anche delle sue poesie, delle poesie del bambino ostrica, bambini con occhi enormi, malinconia. Cioè, ci sono dei richiami alla poetica di Tim Burton, non solamente cinematografica ma anche grafica, e questo è un bene. È un film che appunto non osa più di tanto, però insomma si lascia vedere, ricordare in modo estremamente piacevole, e dà anche qualche brividuccio. Secondo me proprio per bambini proprio non è.
Infatti vorremmo portare dei bambini a sperimentare. No, scherziamo, però
Se si spaventano non li portiamo più.
No, non siamo convinti di poterli consigliare ai bimbi questo film. Ci sono dei momenti, soprattutto verso la fine, quando non si anima soltanto il protagonista, diciamo, del film, che magari un po' di strizzetta c'è.
Sì.
Un'altra mail da Federico, che però non ti vota per Dammi solo un minuto, quindi la mail non vale.
No, però ringraziamolo perché dice: io sono d'accordo con Tommy, Tim Burton ha venduto l'anima a quel simpatico demonio con le orecchie tonde, ma se mi dite che ne vale la pena, come al solito mi fido.
Non l'abbiamo visto in 3D.
Esatto, però il film si vede benissimo, come molto spesso capita ai film in 3D, si vede benissimo anche in 2D. È vero, in questo caso gli è andata bene, ma perché fondamentalmente recupera una cosa sua, quindi va più sul sicuro. Attendiamo Tim Burton nelle prossime prove, anche se sinceramente io non mi aspetto più tantissimo da lui. Te lo devo dire, Tim,
dai, non fare così.
Dalla deliranza in poi io sono un amante ferito. Te lo devo dire.
Voi Vogliamo aggiungere una piccola postilla. Marco Alemanno era la presentazione del film Pinocchio di Enzo Dall'Orga, organizzato dall'Arte e Scienza in Piazza e dal Future Film Festival. Io e Tommy l'abbiamo visto, del film parleremo quando uscirà, però intanto vi consigliamo di andarla a vedere quando esce tra un mese, insomma ci sarà tempo di parlarvene. Però Marco Alemanno ha detto una cosa a un certo punto molto bella, ha detto: il 3D è a me marotter
E io tutte le volte che sento Winona Ryder mi dispiace, perché sento...
Cosa senti?
No, una brava e bella attrice che sì, purtroppo si è un po' persa. Si è un po' persa, però fa sempre piacere ritrovarla, se non altro in chiave di voce.
Questa era Praise Be New Holland, uno dei
ciao
brani.
Winona. Ciao Winona.
Ma smetti, uno dei brani della colonna...
Chiamami.
Allora
Winona.
Uno dei
Winona
brani...
Forever.
Per la smetti! Uno dei brani della colonna sonora di Frankenweenie, film di cui abbiamo appena parlato. Allora,
la colonna sonora, abbiamo ricordato che è ovviamente è sempre di Danny Elfman, che elfmaneggia un pochino.
Con il brano di Carenò e qualche altro brano, tutti racchiusi questi brani, diciamo, legati al film in un disco che si chiama Frankenweenie Unleashed, sì, cioè quella, sguinzagliato.
Quella spuria. Comunque l'altro giorno in televisione davano Batman in ritorno e...
Sei casato?
Erano altri tempi. Erano purtroppo altri tempi.
Tommy,
dimmi pure.
Sei pronto?
Voglio un ricontento.
Sì, guarda,
visto che parliamo di cose americane, voglio un ricontento.
Allora, aspetta, ha votato per te Chiara. E ha votato per te
solo Chiara?
Anche Jig. Tutti e due, in modo tale che tu riassuma.
Saluto Ema che è appena arrivato.
Ciao, non
Ema.
Perdere tempo, di Ema parliamo dopo. Simili ancora una volta in Dammi solo un minuto. In 60 secondi una buona parte di storia americana e anche di storia del mondo occidentale. La prova questa volta che il nostro Tommy affronta è di parlare in un minuto soltanto dell'ultimo film di Steven Spielberg, Lincoln. Allora sappiate che adesso io faccio così giusto per dare fastidio a Tommaso, che come sapete è nato pronto ma è vagamente nevrotico quando deve fare Dammi solo un minuto.
Gli ultimi mesi di vita del presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, la guerra di secessione sta ancora continuando, ma lui è interessato a far approvare al congresso il 13° emendamento, ovvero l'abolizione della schiavitù. Questo metterà in ginocchio il sud degli Stati Uniti, ma i democratici sono un po' contrari. Spielberg rilegge la storia americana e si fa scrivere il film dal grande drammaturgo Tony Kushner, premio Pulitzer, e ne esce fuori uno Spielberg che nessuno ci si aspetta, uno Spielberg, la vera sorpresa dell'anno, uno Spielberg maturo, adulto, legato alla parola. Non ci sono scene di azione, è tutto dentro le stanze della politica, la parola diventa in primo piano, le musiche di John Williams per una volta sono soffuse, non ci sono sbrodolamenti familiari e Daniel Day-Lewis giganteggia come non mai, dando umanità e epicità a un racconto che epico poi alla fine non è.
Ma sì, dai, non sei male, potresti fare della radio, va?
Volevo farlo con l'accento di Lincoln, però forse la famiglia non sarebbe stata contenta.
Era un po'...
Gina Lincoln non sarebbe stata contenta.
Era un po' stroppiare, come si dice, sai? La prossima settimana di cosa parliamo, caro amico anziano?
Allora, direi che parliamo sicuramente, che dovrebbe uscire giovedì, di Zero Dark Thirty, il nuovo discusso film.
No, aspetta, Zero Dark Thirty esce la settimana dopo, sai? Ah,
allora, scusami. Allora, Les Misérables. Les Misérables, ovvero l'altro film pluricandidato agli Oscar, il film del regista del Discorso del Re, tratto dal noto musical con uno sbrozzo di attori famosi.
Chissà se lo teniamo per la settimana dopo, perché c'è anche The Impossible.
The Impossible, io terrei, guarda, possiamo fare anche una puntata con Les Misérables, The Impossible e recuperare
boom.
Flight.
Facciamo
abbiamo fatto delle puntate con 6 film.
Sì, ma non riuscirò mai a vedere tutte e 3. Facciamo una puntata con del catastrofismo, Flight e The Impossible, Les Misérables la settimana dopo insieme a Zero Dark Thirty.
No, perché la settimana dopo, oltre a Zero Dark Thirty, esce l'altra grande sorpresa oltre a Steven Spielberg, vale a dire il grandissimo Beasts of the Southern Wild, che da noi è tradotto proprio la bellezza dei doppiatori e dei traduttori, Il Re della Terra Selvaggia, e la protagonista è una bambina.
Vabbè, poi litighiamo sulle scalette. Voi scriveteci a secondavisione@gmail.com.
Però è bello, perché alla fine... Poi tra l'altro esce anche il Looper, che non deve essere mica male, con Joseph Gordon-Levitt. Quando esce Looper? La prossima settimana è anche quello. Insomma, un bel casino, perché escono tutti in queste due settimane e poi
guarda,
dopo
io
ci
i
sarà
Miserabili lo posso saltare proprio da...
Lo vedo. Lo vedo io.
Guarda, io mi guardo in The Impossible, va bene?
The Impossible e teniamo poi... Flight.
E teniamo Flight.
Sì, Looper magari lo spostiamo la settimana, ma ci organizziamo.
In qualche modo ci organizziamo. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi lasciamo al GR di Popnet e poi a Ema Rosso con Questa è l'acqua.
Da Francesco.
E da Tommaso.
Buona serata e un buon proseguimento di settimana.
Stateci buono, divertitevi.
Date una carezza ai vostri figli.
No!
È molto Lincoln, capito?
Che cosa, la
per
carezza?
Per il popolo, dal popolo, con il popolo, da seconda visione, con seconda visione, per seconda visione.
Vi lasciamo con Questions in a World of Blue. Lei è Julie Cruise. Buonanotte a tutti.